Rimaniamo ancora sul tema della rivelazione. Abbiamo visto come la teologia divida la rivelazione in due forme, rivelazione generale e rivelazione particolare o speciale, ognuno poi la chiama come vuole, però è il concetto che conta, ecco. Abbiamo visto che la rivelazione generale consiste nella creazione, nella coscienza, e questo è un dato veramente molto molto importante da tenere a mente, e nella storia, o se volete, nella provvidenza. Poi abbiamo visto la rivelazione speciale, invece, che si suddivide in parola ispirata. Dio non è rimasto muto, ha parlato e poi vedremo come ha voluto che la sua parola fosse scritta. Parola incarnata, la persona di Gesù Cristo, il Logos divino che prende forma umana. E qui abbiamo visto che la rivelazione raggiunge, per quello che ci riguarda, il suo apice, il punto estremo. In Cristo non solo possiamo udire la parola di Dio, ma vedere Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre. Poi abbiamo visto, passando velocemente, la terza forma della rivelazione speciale, che è la rivelazione finale, che non ci appartiene ancora. Un giorno tutti saranno al cospetto di Dio e lo vedremo per quello che egli è. I credenti per la salvezza, gli empi, i reprobi per la loro dannazione eterna. Però Dio si farà conoscere. Bene, vorrei rimanere con voi sul tema della rivelazione. Abbiamo detto che non l'abbiamo esaurito. Vi dico, vi anticipo, che quello che diremo stasera, o perlomeno in una parte di questa sera, potrebbe sembrare poco influente, poco importante nel tema ermeneutico, perché andiamo a vedere dei dettagli della rivelazione speciale in Cristo. Però ritengo, e si potrebbe fare uno studio tutto a parte, molto più, diciamo, completo, molto più dettagliato e anche molto più edificante, ma vi voglio lasciare degli estremi su cui potrete pensare, potrete riflettere, perché in fondo è importante anche questo aspetto. Non tanto ai fini della buona lettura biblica, ma perché ci rivela maggiormente la persona di Cristo. E abbiamo detto che Cristo è l'apice della rivelazione. Dopo aver parlato, dice lo scrittore della lettera agli Ebrei, in molti modi e in molte maniere ai padri anticamente, negli ultimi tempi Dio ha parlato a noi nella persona del suo figliuolo, eccetera, eccetera, eccetera. Un testo che conoscete. Il capitolo primo di Giovanni, al versetto 14, dice una cosa importantissima. Dice che il Logos si è fatto carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità. Il Logos si è fatto carne. E noi concentriamo maggiormente la nostra attenzione su questa prima parte del versetto. Bellissima, importantissima. Ma a volte trascuriamo la seconda parte del versetto. Ed ha abitato per un tempo fra di noi. Cosa siamo soliti dire noi? Che Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza. È venuto, si è caricato dei miei e dei vostri peccati. Li ha espiati sul legno della croce. ci ha sostituiti davanti alla giustizia del Padre. Non sono eretico, e vi dico subito, è vero. È una grande verità, ma non è tutta la verità. A volte dimentichiamo altre cose, che ai fini, non dell'ermeneutica presa a parte, ma ai fini della rivelazione sono importanti. E questi altri aspetti della venuta di Cristo sono proprio racchiusi lì nella seconda parte del versetto 14, capitolo 1 di Giovanni. Ha abitato per un tempo fra di noi. Dico un'assurdità, ma Dio si doveva proprio incarnare nel seno di una donna vergine? Doveva proprio nascere come un bambino bisognoso di cure? Mica si è messo lì a cibarsi da solo. Maria, Giuseppe hanno dovuto prendersi cura di loro, di lui. Dio ha dovuto vivere un tempo, circa 30 anni, di cui non sappiamo niente, quasi niente, quasi niente. L'infanzia di Gesù ci ha ricamato sopra la Chiesa Cattolica moltissimo, ma sono leggende. Non c'è niente di scritturale, tranne quella piccola parentesi a 12 anni che discute con i dottori della legge nel Tempio, ma del resto lo ritroviamo al battesimo, circa 30 anni. Dio non poteva incarnarsi in un uomo adulto? Poteva incarnarsi in un uomo non nato di donna, eccetera, ma in una nuova creazione poteva formare, come ha formato un bambino, è vero, un embrione, un bambino nel seno della Vergine, poteva formare un uomo già in età e nel giro di poco caricarsi dei nostri peccati e spiarli sulla croce. Era già finito. No. No. Avete mai pensato a questa possibilità?
No, questa possibilità. Perché è nato bambino?
Ma ci sono almeno tre motivi che sono collegati alla nostra salvezza, e sia ben chiaro. Non sto negando niente di quello che noi affermiamo, ma che ci prospettano una visione diversa, più profonda, se vogliamo, della missione compiuta dal Signore Gesù. Il primo motivo dell'incarnazione di Dio è appunto la rivelazione. Dio ha voluto farsi conoscere. Proprio ieri parlavo con una gentile signora, giovane signora, è un'impiegata, è cattolica, si interessa molto delle scritture, gode nel conoscerle, mi fa piacere incontrarmi con lei, mi incontro con lei normalmente una volta alla settimana, facciamo un'oretta insieme e stiamo considerando adesso il Decalogo. E siamo arrivati alla presentazione di Dio. Non è il primo comandamento, eh? Il primo comandamento: non avrai altri dei all'infuori di me. Ma prima Dio si presenta e dice: io sono il Signore tuo Dio. E ieri riflettavamo su questo. Dio si rivela attraverso la sua parola dicendo all'uomo: io sono il Signore, il tuo Dio, indipendentemente che tu lo creda o che tu non lo creda, che tu lo voglia o che tu non lo voglia, che tu lo riconosca o che tu non lo riconosca. È un dato di fatto, è una realtà. Io sono poi diventato praticamente il nome di Dio, no? Vediamo che Gesù lo volevano lapidare perché ha detto: io sono. Io sono il Signore tuo Dio. Perché? Perché nella cecità del peccato, nella cecità del male, l'uomo non pensa a Dio, non riflette su Dio, non crede di dover dipendere da Dio. Se noi vogliamo analizzare il peccato antico di Adamo ed Eva, potremmo stare qui alcuni giorni, su quelle poche righe del capitolo 3 di Genesi, potremmo lavorarci moltissimo e dire che è stato un peccato di orgoglio. Certo, è vero. È stato un peccato di superbia. È stato un peccato di credulità. Si è creduto a Satana anziché a Dio. Potremmo lavorarci tanto, ma sapete qual è il nocciolo del peccato antico, come lo definiva Agostino? È stato il rifiuto della nostra creaturalità. Non abbiamo voluto essere creature di Dio. Rifiutando Dio, voglio essere il Dio di me stesso. È tanto semplice, giusto? Ma alla base di tutto c'è il rifiuto della nostra creaturalità. E da quel momento l'uomo si è disumanizzato, perché l'essere umano è l'essere dipendente da Dio. Vi faccio pochi esempi. Prendiamo Darwin. Darwin, nelle sue teorie, nei suoi studi, nei suoi libri, cosa ha detto in fondo? Che l'uomo è il prodotto del caso. Va bene? C'è questa evoluzione e non si sa bene dove cominci, perché non si ripeta oggi, non si sa, però l'uomo è il prodotto del caso. Dove Dio? Non c'è. Non c'è. L'uomo si è fatto da sé. Ma possiamo prendere Marx. In fondo tutta la dottrina di Marx è: l'uomo vale per ciò che ha e non per ciò che è. Più lavora, più produce, più ha valore. E vediamo che, malgrado non tutti seguono Marx, tutti seguono il dio danaro. Sono proprio ostinati lì, eh? Oppure prendiamo Freud. Freud cosa ha detto dell'uomo in fondo? Io analizzo con parole povere, spicciole, potrebbe essere blasfemo questo modo di affrontare questi grandi temi e questi grandi pensatori, con tutto il rispetto che posso avere per la mente umana e per loro, ma analizzando in fondo, stringendo in ultima analisi quello che hanno detto, Darwin ha detto che l'uomo è il prodotto del caso, Marx ha detto che l'uomo è per ciò che ha o per ciò che fa. Freud ha tolto all'uomo ogni responsabilità. L'uomo non agisce, ma reagisce. E questo, guardate, che nella giustizia moderna si pensa così. Va bene? Perché io vado fuori, ho fame, sono povero, vedo il ricco. Chi mi impedisce di ucciderlo e di rubargli quello che ha? Ho colpa? Eh no, la colpa è della società che mi ha fatto povero. Pertanto l'uomo scarica sempre il barile. Non c'è più responsabilità, non c'è più senso di colpa. La colpa è della scuola, la colpa è della società, la colpa è dei genitori, la colpa è di questo, la colpa è di quello, ma io non ne ho mai. E questa è la società moderna. È la società moderna. Ma questo cos'è indice di che? È indice della disumanizzazione dell'uomo, perché l'uomo ha voluto non essere creatura. È chiaro, vero? Bene, la venuta di Gesù riempie questo vuoto. Noi vediamo un Gesù che nasce, beh, non è nato negli agi, non è nato in un grande castello, è nato ed è stato posto in una mangiatoia. E se voi guardate l'iter di Gesù dalla mangiatoia alla croce, non è certamente l'iter di un uomo facoltoso, di un uomo ricco, ma di un uomo nel vero senso della parola, di un uomo che era permeato dallo Spirito di Dio, di un uomo che aveva una relazione con Dio, di un uomo che aveva l'appoggio di Dio, il compiacimento di Dio. E guardate, l'ho detto mi sembra l'altra volta o due volte fa, non mi ricordo, ma credo di averlo detto in questa sede, che Gesù ha onorato l'umanità, prendendo veramente e profondamente la forma di uomo, di uomo. Sappiamo che era l'uomo Dio, sappiamo che in lui, unica persona della storia, sono convissute due nature, la natura umana e la natura divina. D'accordo tutto questo, ma Gesù è stato perfettamente uomo, oltre che uomo perfetto. E quando noi ci specchiamo con lui, abbiamo la rivelazione o possiamo comprendere là dove siamo giunti noi, nella nostra disumanizzazione, dove siamo arrivati rifiutando la nostra creaturalità. Ma per questo era necessario che Cristo, Dio, il Logos, nascesse, crescesse e si manifestasse abitando per un tempo fra di noi. Altrimenti come avremmo capito tutto questo? Pertanto l'incarnazione del Logos, o nell'incarnazione del Logos, il Dio Santo, lontano e inaccessibile, si è fatto vicino e abitato per un tempo fra di noi. E dirà l'Apostolo Giovanni, abbiamo contemplato la sua gloria. E dirà ancora che in Cristo l'uomo può conoscere Dio, può vedere Dio attraverso lo sguardo della fede, può ascoltare Dio con il cuore, può comprendere la gloria di Dio. Qual è la gloria di Dio? Lo splendore? Beh, anche. Ma anche qui c'è un concetto più profondo. Quale può essere la gloria di un atleta? È quella di arrivare primo. Giusto? Vediamo degli atleti in televisione, italiani o non italiani, che vincono delle medaglie, che sono campioni del mondo. Quella cosa costituisce? La loro gloria. Sono diventati splendenti? Beh, no, non sono diventati splendenti. Ma sono rivestiti di una certa gloria. E la gloria di Dio qual è? La gloria di Dio sono gli suoi assoluti valori. Noi abbiamo dei valori, Dio non ci ha privato di valori, ma sono valori relativi. Abbiamo il senso della giustizia, ma non abbiamo la giustizia. Abbiamo il senso della verità, ma non possediamo la verità in senso assoluto. Mentre la gloria di Dio è verità e giustizia, e amore, noi sappiamo amare, certamente, ma non possediamo l'amore nel senso completo. La bontà, il perdono, la santità, la perfezione. Per esempio sul concetto di santità potremmo stare qui una buona oretta a parlarne, perché noi siamo talmente abituati al linguaggio cattolico che il santo è la persona che ha fatto del bene, che c'è tutta una trascendenza nel concetto di santità, che ve la risparmio. La perfezione, ogni valore assoluto. E cosa dirà l'Apostolo Paolo ai Romani? dice che noi tutti siamo dei peccatori e pertanto privi della gloria di Dio. Abbiamo dei valori, chi dice di no? Per carità, guai se non fosse così. Ma questi valori sono tutti relativi. Sono tutti relativi. Ma la gloria di Dio sono i valori assoluti. E in Cristo noi possiamo vedere questi valori assoluti. E a questo proposito vorrei dire, non fidiamoci di noi, non fidiamoci della nostra ragione, del nostro pensiero o della ragione del pensiero degli altri. Andiamo sempre alla parola di Dio per scoprire questi valori, perché li scopriamo dove? In Cristo, in Cristo. Vedete, oggi ci sono diverse carenze molto gravi, ce ne sono tantissime, ma alcune sono molto gravi. Per esempio il concetto di autorità. Oggi non c'è più il concetto di autorità. Una volta c'era, per esempio non tanto tempo fa, ma ai miei tempi, quando si andava a scuola, insomma, il professore poteva anche sbagliare, certamente era un uomo, ma era il professore, se diceva una cosa lo si ascoltava, il direttore. Oggi non c'è più il concetto di autorità. Ormai i più piccoli si ribellano, impongono la loro volontà, ma anche nelle famiglie. Quante sono le famiglie in cui comandano i bambini? Più piccoli sono, più comandano. E non c'è più una regola, non c'è più un ordine. E il concetto di autorità, quando manca, manca l'ordine, si crea il caos e si cade nel disordine più peggiore. Il concetto, per esempio, di giustizia. Basta guardare quello che succede nel nostro paese, non andiamo tanto in là, per capire che non c'è più il senso della giustizia. Non c'è più il senso della verità, c'è solo il senso dell'interesse e via, 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 via. Va bene? Manchiamo di valori assoluti. Bene, in Cristo c'è la rivelazione. C'è la rivelazione della vera e perfetta umanità, della completezza della creaturalità, benché egli fosse il creatore e non la creatura. C'è la rivelazione della gloria di Dio, dei suoi autentici valori. È importante. Ma c'è un altro motivo per cui Cristo è venuto ed ha abitato per un tempo fra noi. È il problema del male. Non cercate nella scrittura una spiegazione del male. Non c'è. Dio non ce l'ha data. Ci presenta il male. Il male esiste. E dicendo male, intendo non solo il peccato, intendo il male in senso largo, in senso universale, in senso cosmico. C'è il male. Il male è una realtà e ci tocca fisicamente. Ho avuto l'avventura di passare parecchio tempo all'ospedale e so cosa vuol dire il male fisico. È terribile. Ma c'è anche un male morale, c'è un male spirituale. Il male c'è in noi, attorno a noi e fuori di noi. L'uomo sa bene che esiste il male. L'uomo sa bene, dicevo, che esiste il male, non ne sa l'origine, non sappiamo da dove viene, ne ignoriamo anche la potenza, la perversione, ma sappiamo che c'è. E come se lo sappiamo? Lo sperimentiamo, il male. Ma l'uomo non ha ignorato il problema del male. Non so se è più giusto chiamarlo problema o chiamarlo mistero. Possiamo chiamarlo come volete, ma c'è. C'è. E noi lo troviamo in Eden. Dio non ci dice da dove è scaturito, da dove è venuto. Perché la parola di Dio, parlandoci di Dio, ci parla solo del bene. Allora, Dio è il bene. Dio vede il bene in se stesso, ma vede il male fuori di sé. Questo ci dà già una dimensione. Considerando il concetto di bene, biblicamente parlando, intuiamo qualche cosa sul male, anche se non lo possiamo spiegare tutto, Intuiamo. Allora, ecco che non c'è una demarcazione, una linea, come quella linea lì nel pavimento, di qua è il bene e di là il male, no? I confini sono molto più sfumati. Prendiamo un esempio, qui ho delle luci, no? Beh, credetemi, là vicino, c'è molta più luce di quanto ne arriva qui. Giusto? Poi se io ci metto qualche cosa nel mezzo, ne arriva anche meno. E se ci fosse solo questa luce, là in fondo sarebbe quasi buio. Bene, faccio questo esempio per dire Dio è il bene. In Dio siamo nel bene. Fuori di Dio siamo nel male. Poco o tanto? C'è una differenza. Posso essere a 100 metri da Dio, essere nel male. Ma sarò ancora più nel male se sono a 2 chilometri. Faccio un esempio molto terra a terra per cercare di capire il concetto. Bene, Cristo è venuto anche per affrontare e demolire il concetto del male che lui conosce. Gli uomini hanno fatto una ricerca e dall'antichità si è formulata una specie di teoria sul male. Viene dall'antichità orientale, ma questa teoria, questo pensiero sul male, dall'Oriente si è trasferito in Grecia. La Grecia lo ha sposato. Noi sappiamo che i filosofi greci sono famosi per il loro acume, la loro volontà di sapere sempre cose nuove. E dobbiamo dire che molte cose, purtroppo, dalla filosofia greca sono passate nella dottrina cristiana. Qual è questo pensiero orientale? Il dualismo. Il dualismo, in fondo, anche qui riduco in frammenti, in briciole dei concetti grandi, no? Crede nell'esistenza di due forze opposte nell'universo, il bene e il male. Queste due forze sono in contrasto fra di loro, lottano fra di loro, combattono fra di loro, a volte vince una e a volte ne vince una, vince l'altra. Pertanto noi siamo come dibattuti fra queste due forze. E la filosofia greca ha aggiunto poi qualche cosa. In tutti questi pensieri c'è sempre chi ci aggiunge qualcosa. Il male è nella materia, il bene è nello spirito, oppure il male è in ciò che è concreto, solido, che si vede, il bene è in ciò che non si vede. Pertanto dentro siamo perfetti e fuori no. Ma se io adesso mi avvicino a Giacomo e in un momento così di follia gli do uno schiaffo, non posso dire che è la mia mano che l'ha colpito, ma è logico che la mia mano ha ubbidito a un impulso interiore, un impulso del cuore. Mica la mia mano è andata per i fatti suoi. Vi ricordate per esempio quando Paolo, capitolo 17 degli Atti, parla nell'Areopago di Atene, lo ascoltano, sono interessati questi filosofi, sono interessati. E lui parla di un Dio sconosciuto, che loro adoravano ma senza conoscerlo. Ma quando comincia ad annunciare questo Dio sconosciuto, cominciano a mettersi sul chi vive, finché non parla della resurrezione. E lì lo mandano a quel paese. Perché? Perché per i greci la resurrezione era una sconfitta, era un tornare indietro, in quanto la morte del corpo liberava l'anima, che finalmente era libera di viaggiare, di solcare i cieli, eccetera. E questo concetto è passato nel cristianesimo. Vi ricordate in Prima Giovanni, per due volte l'apostolo Giovanni dice una cosa molto molto interessante. Dice: chi è nato da Dio non pecca, non commette il peccato. Questo mi mette in crisi, perché io pecco. Non so voi, ma io sì, lo confesso. E tante volte pecco senza neanche accorgermene. È la mia natura. Non lo dico per giustificarmi, ma lo confesso. E allora non sono nato da Dio. Giusto? Eppure io sono un credente, mi reputo un credente, piccolo, minimo, modestissimo, tutto quello che volete, ma insomma un po' credo. Dico al Signore: sovvieni alla mia incredulità, ma io ti credo. E nei nostri ambienti, sapete come è stato interpretato questo duplice passo della Prima Giovanni? Noi pecchiamo con il corpo, ma l'anima non pecca. Questo è dualismo. Questo è dualismo greco, è filosofia greca, che il male è nella materia e il bene è nello spirito. No, non possiamo credere questo. Perché se io odio Marco, non lo vero, ma se io odio Marco, mica lo odio col corpo. È vero o no? Lo odio dentro. Magari mi mostro tutto gentile e servizievole con lui, però dentro lo scannerei. È così, è la realtà della nostra vita, giusto? No, prendo Marco perché ci conosciamo bene e non ci sono sospetti di questo genere. Ma Gesù cosa diceva? Cosa diceva Gesù? Diceva che è dal cuore che viene fuori il male. Pertanto il male che io posso esprimere con il mio corpo in un modo o in un altro, a parole, in ira, con percosse, con tutto quello che volete, è nato dentro. Pertanto non c'è un'interiorità perfetta e un'esteriorità peccatrice o imperfetta, non esiste questo, non è biblico. Eppure questi concetti sono passati attraverso dalla filosofia al cristianesimo. Quello che dice Giovanni è: chi non ama, chi commette il peccato di non amare, è tutto, bisogna vedere, ecco questo è un concetto ermeneutico, bisogna vedere tutto il contesto della lettera, la lettera dell'amore. Allora è logico che dice a un certo momento: chi non ama non è nato da Dio, è ovvio, ma non chi non pecca in senso generale, chi commette il peccato di non amare non è nato da Dio. Questo lo possiamo capire benissimo, e questo è in carattere, è conforme a tutto l'insieme della scrittura, giusto? Ma non è solamente il dualismo il pensiero filosofico, il dualismo è il più antico, ma recentemente ne sono sorti altri. Abbiamo dei filosofi moderni, relativamente moderni, che hanno dato vita a due correnti di pensiero. Uno è l'idealismo. Sapete cosa dice l'idealismo? Il male non c'è, è tutto bene. Siamo noi che delle volte lo vediamo, ma in realtà non esiste, non c'è il male.
Questo è il
idealismo. E per farla breve, abbiamo il contrario, e questa è l'ultima perla dei filosofi moderni, il pessimismo. Il bene non esiste, tutto è male. Beh, gli idealisti forse dovrebbero andare vicino a qualche cimitero ogni tanto a visitare un ospedale per rendersi conto che il male c'è, e come. E i pessimisti, sapete qual è la logica del pessimismo? Che la migliore soluzione è il suicidio. E guardate oggi come siamo conciati nei paesi cosiddetti civili. I suicidi non si contano, va bene? Ma non solo. Vive e conquista una specie di angoscia. La gente vive nell'angoscia perché tutto è male. Non si sa più vedere qualche cosa di bene. Tutto è male. E l'unica soluzione è togliersi la vita. Perché? Perché non c'è più niente. Tutto finisce lì. È il pessimismo. Ma voi lo vedete anche nell'arte. C'è un fratello che adesso è andato in pensione, era in ferrovia, ma è un ottimo pittore, molto bravo. E ha fatto anche diverse mostre e ha partecipato come pittore a delle mostre insieme ad altri, va bene? E mi raccontava, dice, guarda, la tal mostra così, 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 i miei quadri sono stati un successo. Perché? Perché in fondo hanno speranza. C'è speranza. E i critici lo hanno lodato proprio per questo. La sua pittura è diversa da quella degli altri. E lui ha espresso la sua fede, la sua gioia, la sua speranza nei suoi quadri. Bellissimo. È bellissimo. Ma oggi tutta l'arte è pervasa dall'angoscia. Prendete la musica, io amo la musica, ma oggi la musica è qualcosa di angoscioso. Una volta ero con mia moglie in un supermercato, non vedevo l'ora di uscire perché erano 5 note che venivano battute una in fila all'altra per ore. A un certo momento non ragioni più, eh? Hai il cervello che ti va in tilt. E questa è arte? No. Un giorno sono andato a vedere qui alla fiera, la fiera dell'arte moderna. Avevo avuto i biglietti perché non avrei speso quei soldi per andare a vedere quello, ma avevo i biglietti e con mia moglie siamo andati a vedere e mi sono incantato davanti a un quadro, eh? Ah, veramente, mi sono incantato davanti a un quadro. Era una bella cornice, un quadro lungo, e dentro una tela e incollati c'erano 7 sassi, più o meno uguali. Voi ridete, io mi sono avvicinato perché vedevo qualcosa di scritto sotto, dico vado a vedere che cos'è, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Venerdì, sabato, domenica.
Non sei un intenditore d'arte, caro.
Sarà così.
Un conoscitore.
Ma vi immaginate? Il mio nipotino di 5 anni fa dei disegni molto più belli.
Crediamo.
Ve lo assicuro. Ve lo assicuro. È arte quella? No, quella è una presa in giro. Io mi sono sentito preso in giro. Preso in giro. Recentemente con mia moglie siamo stati a Roma alcuni giorni, era un anniversario e vi posso assicurare ho visto delle cose bellissime. C'eravamo già andati a Roma, a parte un'ora e mezzo di fila per entrare nei musei vaticani, ma a parte quello è normale, ma Villa Borghese ci sono delle cose, delle opere d'arte che sono veramente meravigliose, lì ti incanti, ci sono molti pittori bolognesi, i Carracci, Guido Reni, Albani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quella è arte, che poi possa piacere o non possa piacere, è un altro paio di maniche, ma ti dice qualche cosa. A Londra, alla Pinacoteca di Londra, ho potuto vedere un quadro che non ricordo più il pittore, perché non me ne intendo molto di queste, sulla strage degli innocenti. Vi posso assicurare, sono stato lì 20 minuti a guardarlo, ero toccato dentro, avevo la pelle d'oca da come rendeva la ferocia di questa gente che ammazzavano questi bambini. Una cosa, ma lì ti dà qualcosa, ma sette sassi, boh, cosa ti dicono? È arte? È l'angoscia. È l'angoscia.
Non sanno più cosa dire.
Sì, ma nella volontà di dire qualcosa di nuovo si finisce per non dire più niente. Appunto. Va bene. Comunque torniamo al Signore, perché in Cristo Dio risponde a queste teorie umane. Al dualismo Dio risponde con la manifestazione della sua sovranità. Non ci sono due forze in lotta, c'è Dio e solamente Dio che impera, che è Signore del cielo e della terra, un Dio che conosce il male e che può usarsi del male, ma che non ha creato il male. E il male è sottoposto a lui. Vi ricordate quando Giobbe accusa, cioè scusate, Satana accusa Giobbe davanti a Dio? E Dio cosa gli dice? Prendigli quello che ha, ma non toccare la sua persona. C'è un veto. E quando Satana ritorna davanti a Dio accusando di nuovo Giobbe, prova a toccare lui, sì, toccalo. Ma guardati dall'attentare alla sua vita, c'è un veto. Dio è Signore, è sovrano, non dualismo. Lasciamo queste invenzioni ai saggi, ai savi, agli astrologi dell'antica Persia o dell'antica Babilonia. Sono tutte menzogne. La realtà è Dio. Io sono il Signore tuo Dio. E in Cristo si manifesta la sua sovranità. È Cristo che sgridi i venti, che calmi il mare. È Cristo che con 5 pani e 2 pesci sfama una moltitudine di 5.000 uomini più le donne e i bambini, perché ormai non li contavano le donne e i bambini allora, ma c'erano anche loro e mangiavano. È Cristo che risorge dai morti, il figlio della vedova di Nain, che risorge dai morti Lazzaro, e Cristo è sovrano. E vi ricordate quando Gesù cammina sull'acqua? Pietro, prima hanno pensato fosse un fantasma, e poi Pietro dice: se sei tu, comanda che io venga da te, vieni. E Pietro cammina sull'acqua finché non ha paura. E Gesù lo prende, uomo di poca fede. E poi salgono sulla barca e gli altri 11, non Pietro, gli altri 11 lo adorano e dicono: veramente tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Nella teologia cattolica Pietro è stato il primo a riconoscere la messianicità di Cristo. Non è vero, Pietro è stato l'ultimo. La Bibbia bisogna leggerla così, non un pezzettino alla volta. E davanti all'idealismo tutto è bene? Dio in Cristo manifesta, dichiara, mette in luce la potenza e la distruzione del peccato. Dio si è dovuto scomodare nella seconda persona della Trinità per annullare il peccato. Anzi, altro che tutto è bene, c'è il peccato, e il peccato è il male, è l'espressione del male, è la morte, è la malattia che la scrittura chiama il primogenito della morte. Si muore tutti di qualche malattia, eh? Nessuno è mai morto di troppa salute. Sono espressioni del male. E Cristo ha denunciato questo. Dio lo ha denunciato in Cristo, fino al punto che Cristo si è caricato dei miei, dei vostri peccati e li ha espiati sul legno della croce. Altro che il male non esiste, tutto è bene, no? Cristo, per la realtà del peccato, del male, ha dovuto gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la realtà del male che noi conosciamo in Cristo. E davanti al pessimismo, Dio risponde con l'espressione del suo amore, che può donare pace e gioia. In Cristo, abbiamo questa espressione di Dio. Allora, Dio è sovrano, il male esiste, ma il male è stato vinto alla croce da Cristo. Non risolviamo il problema del male, ma lo risolviamo in Cristo. Non lo risolviamo mentalmente, logicamente, razionalmente, ma lo risolviamo per la fede, perché in Cristo abbiamo le risposte che contano, quelle che contano, quelle che ci fanno del bene. E infine l'incarnazione di Dio in Cristo ha un altro scopo. Sono i tre maggiori, ne potremmo forse sviscerare qualcun altro, ma sono sulla base di questi. Queste sono le tre colonne portanti dei motivi per cui Dio si è incarnato in Cristo. C'è in tanti ambienti evangelici un grande dibattito, il grande dibattito intorno alla figura di un teologo, Giovanni Calvino, che ha detto la sua. E uno dei cinque punti di Giovanni Calvino è che Cristo è morto solo per gli eletti. Dio salva chi vuole e perde chi vuole, pertanto Gesù Cristo non è morto per tutti, ma è morto solo per gli eletti. Uno dei cinque punti classici del calvinismo. Non voglio entrare in merito a questo, è stato senza dubbio un uomo notevole, di notevole spessore, non vogliamo denigrare, però il suo pensiero non mi convince pienamente. Ma Cristo non è morto solamente per me. Sì, possiamo dire è morto per noi, è vero, ma non è morto solo per gli eletti. Il sacrificio di Cristo ha avuto una portata universale. Universale. Perché? Perché attraverso l'incarnazione di Dio e la missione che Cristo ha compiuto in obbedienza a Dio è stata resa possibile la restaurazione universale di tutti i danni provocati dal male. Romani capitolo 8 ci dice chiaramente che il peccato di Adamo ed Eva, ma anche il mio peccato, il vostro peccato, ha trascinato nel male tutta la creazione di Dio. Bene, questa creazione di Dio trascinata nel male è stata restaurata dal sacrificio di Cristo. Pertanto, non solamente la salvezza nostra, cosa che ci riguarda da vicino e che è molto importante per noi, indubbiamente, ma uno spazio molto più grande, c'è un respiro molto più grande nella incarnazione del Logos. È venuto per rivelarci Dio. è l'apice della rivelazione di Dio. È venuto per affrontare e debellare il problema del male. E voi sapete che quando si vuole conquistare un territorio bisogna entrarci. Immaginate che l'Italia faccia guerra alla Svizzera. Mica ce la possiamo fare col computer o con cose di questo genere. Bisogna che i fanti, i carri armati, superino le Alpi e entrino nel territorio svizzero. Allora sì, si conquista. Gesù è entrato nel territorio del male. È stato l'uomo del dolore. È familiare con la sofferenza. Pensate. È entrato lì per vincere il male. E l'ha vinto alla croce. Quando Satana era tutto felice perché Cristo era morto, non ha capito che era morto lui, che era finito lui, perché Cristo è risorto. E nella resurrezione di Cristo c'è il trionfo del bene, c'è il trionfo della grazia di Dio. Pensate se avessimo un Salvatore che non ha potuto salvare se stesso, saremmo degli illusi, no? Se non ha potuto salvare se stesso, salva noi, no? Ma Cristo è risorto. È la più grande testimonianza della grazia di Dio. È in una tomba vuota. Non siamo chiamati ad andare a toccare una pietra nera, bianco, di qualsiasi altro colore. Siamo chiamati semplicemente ad entrare spiritualmente, col cuore, in quella tomba vuota e credere. E credere. Il male è stato vinto. Ma non solo il male è stato vinto. È stato vinto le conseguenze del male. Sono state vinte. Tutto il travaglio della creazione oggi è restaurato. Non lo vediamo, ma lo vedremo. Perché oggi c'è ancora il male. Noi siamo liberati dal dominio del male, dalla concupiscenza del male, ma non siamo liberati dalla presenza del male. Siamo liberati dalle conseguenze del peccato, ma il peccato c'è ancora in noi. Ce lo dobbiamo ripetere. Ebbene, le conseguenze del male a livello universale, a livello cosmico, sono state vinte da Cristo alla croce. Questi sono i tre motivi fondamentali per la venuta di Cristo in terra. Sono cose che, leggendo la Bibbia, dobbiamo tenere presente, anche se, come dicevo prima, non sono specificatamente legate all'ermeneutica. Io capisco che, parlando di ermeneutica, ci aspettiamo un insieme di regolette e dire devi fare così, 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 come fare il soffritto, come fare un piatto di minestra, come cuocere una bistecca e quello che volete. Non è proprio così. Dobbiamo avere una dimensione biblica, dobbiamo avere una, come dire, una visione biblica. Allora saremo anche in grado di leggere correttamente la Bibbia. Anche. Altrimenti, sì, avremo un libro, ci tireremo fuori qualche cosa, ma io faccio una distinzione nell'ambito dei predicatori. Ci sono artisti della parola e ci sono degli artigiani. Fanno quello che possono, senza critiche, per carità. Ma il Signore vuole che noi la svisceriamo profondamente. E allora bisogna avere una visione globale. Non ci dobbiamo accontentare del sentito dire, non ci dobbiamo accontentare di poche nozioni. Dobbiamo avere questa visione generale. Allora, credetemi, la parola di Dio ci parlerà profondamente. E saremo come i due discepoli sulla via di Emmaus. Ma non ardeva il nostro cuore in noi mentre lui ci parlava per la via? Come facevamo a essere così chiusi, tonti da non capire le cose meravigliose che Gesù diceva ai due discepoli. E come facciamo noi a volte a rimanere così chiusi, indifferenti davanti alle meraviglie della parola di Dio? Abbiamo bisogno veramente di approfondire. La prossima volta cercheremo di andare un pochino più veloci, ma vorrei parlare con voi di ispirazione e di illuminazione, come la parola ispirata di Dio è divenuta libro, è divenuta scrittura. E qual è l'azione dell'unico autore, che è lo Spirito Santo, della parola di Dio per aiutarci a capirla? E dobbiamo avere dei requisiti interiori perché lo Spirito Santo ci aiuti in questo. Poi applicheremo delle regole che non sono poi un granché di, non è niente di trascendentale, ma prima c'è la disposizione del cuore. Va bene? Quante volte noi ascoltiamo delle persone e non ci ricordiamo niente, perché non abbiamo ascoltato come si ascolta per udire. Abbiamo ascoltato. Come stai? Intanto ci siamo già voltati e quello là dice bene! E non ce ne occupiamo più. È così, purtroppo. Invece no, dobbiamo avere questa, come dire, questa disposizione d'animo. Allora lo Spirito del Signore ci userà in un modo particolare e interverrà in noi in un modo particolare, perché possiamo veramente capire. Ci sono delle cose nella scrittura, ve ne ho citato una l'altra volta, tenetelo presente il compitino, Poi verso la fine ce ne occuperemo e vedremo che quante cose diamo per scontate e non sono così. Bene, possiamo pregare un attimo? Sì, prego, prego.
Una domanda.
Sì?
Prima lei ha detto, prima Giovanni dice che chi è nato da Dio non pecca.
Sì.
Quindi noi?
Ho detto anche che il peccato di cui parla Giovanni è la mancanza d'amore. Sì, il senso di tutta la prima epistola di Giovanni è l'amore. Allora Giovanni dice, chi non ama non è nato da Dio, però lo dice nella maniera di vedendo il lato negativo del non amore. Il non amore non è odio, può essere anche indifferenza. Di quello là non me ne importa niente, ma Giovanni dice chi non ama, perché tutta la lettera è basata sull'amore. Ecco l'importanza, qui faccio un piccolo aggancio, l'importanza del contesto, lo vedremo poi fra le regole. Non dimenticate mai il contesto di un testo. Prima vedremo cos'è un testo, poi vedremo il suo contesto. Ma non possiamo dimenticarlo. Non possiamo prendere un verso della Bibbia e fare della versettologia. Cioè, quel verso dice così, allora è un dogma, per carità, per carità. Quante parole ho detto io questa sera, ma quante parole dite voi in una giornata, va bene? E non tutte hanno il senso che può apparire immediatamente. Perché? Perché fanno parte di un discorso. Se noi registrassimo tutto quello che diciamo in un giorno e poi tagliassimo il nastro, possiamo farci dire quello che ci pare. Perché diciamo tante cose che non hanno il senso proprio. E nella scrittura, quando noi tagliamo dei testi, e allora vuol dire che non armonizziamo con la scrittura e possiamo far dire alla scrittura. Qualcuno ha detto che la Bibbia è una chitarra su cui si suona qualsiasi melodia. Perché? Perché ci sono tante parole che tagliamo e prendiamo fuori dal loro contesto. Chiaro? Preghiamo allora. Padre, ci rendiamo conto che tu ci hai fatto un dono infinito, nella tua parola. Perché nella tua parola noi troviamo la rivelazione di Cristo. Noi troviamo come Egli abbia manifestato la tua sovranità, la tua grandezza, la tua maestà, la tua gloria. Nella tua parola noi troviamo come Cristo sia la sola, unica, autentica risposta al problema del male. E nella tua parola troviamo la grandezza dell'opera di Cristo, che non ha coinvolto solo il Calvario, la città di Gerusalemme o questa nostra povera terra, ma tutto l'universo è stato ricondotto a te attraverso il suo sacrificio. Grazie, Signore. Siamo dei piccoli, poveri, miseri uomini, ma tu ci hai arricchito immensamente e noi ti vogliamo benedire e ringraziare per quello che ci hai dato. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.